Dell'arte un pittore, che non avviene quasi mai, speriamo di riuscire a ottenere un effetto che sia di vostra soddisfazione, perché è un esperimento anche per noi. E comunque a questo proposito vorrei ricordare un aneddoto che mi è stato riferito, io non ero presente, è successo molti anni fa, credo però che insomma, avevo già un certo numero di anni ma non c'ero, che avvenne nella bottega di un grandissimo restauratore, Mauro Pelliccioli. Tutti quanti attendevano la visita di Roberto Longhi, qualcuno di voi saprà chi è, certamente il massimo storico dell'arte di questo secolo. E poco prima che arrivasse Longhi, a uno dei restauratori era caduto un pennello, gli era scivolato di mano, su un dipinto di quelli che stavano restaurando. Allora non avevano avuto il tempo di sanare il danno, perché di lì a qualche minuto entrò Longhi, passò di fronte al dipinto ed esclamò: "Ah, interessantissimo questo antico pentimento". Questo per dire come effettivamente gli storici dell'arte sono giustamente accusati di non sapere niente né di tecnica pittorica né tantomeno di restauro. Quindi questa strana, insolita accoppiata mia e di Bottoni è, ripeto, un caso un po' sperimentale. Oltretutto, quando è stato lui a proporre questo genere di incontri, io l'ho accettato di buon grado perché è un amico e poi perché è un bravo pittore, ma a me è stato invece lasciato il compito di fare la scelta delle opere da commentare, e qua ho sbagliato perché siamo partiti oggi e continueremo per le prossime due volte con delle opere che tutti quanti conoscono, e quindi a me è lasciato un compito esiguo, che è quello di spiegare molto rapidamente di cosa si tratta. Lui invece ha un compito molto più difficile, infatti gli passerò quasi subito la parola, per metterla alla prova, che è quello di spiegare molto di più sulle tecniche. Tecniche particolari che riguardano non solo la differenza del supporto, la tavola stasera, l'affresco la volta prossima e la tela nella terza di queste nostre, conversazioni, ma anche la tecnica da un certo punto di vista storico, cioè come i pittori dipingevano in determinate epoche. Stasera è la volta della Maestà di Duccio di Boninsegna, conservata oggi nel Museo dell'Opera del Duomo di Siena. Partirei subito con l'immagine, così la vediamo. Tutti quanti voi già certo la conoscerete, ma insomma forse due o tre notizie un po' nuove le potrò fornire. Com'è il fuoco? Spegniamo, è il migliore. È un po' fuori fuoco, bisogna correggerlo di volta in volta perché da solo non ce la fa. Comunque, ecco, questo è il recto, la parte anteriore della celeberrima maestà dipinta da Duccio di Boninsegna tra il 1308 e il 1311. La commissione del dipinto ha una data molto precisa, il 9 ottobre del 1308, quando un muratore della cattedrale di Siena, ma per muratore si deve intendere fabbriciere, commissionò al pittore la grande pala da porre sull'altare maggiore. Una commissione quindi insigne, forse la più insigne che fosse stata mai attivata nella città di Siena da quando la scuola senese ha avuto origine. La scuola senese non ha un'origine così antica come quella fiorentina, né tantomeno come le due scuole che avevano portato il rinnovamento del discorso pittorico in Italia, che sono quella lucchese e quella pisana. Siena parte tardi. La scelta cade su Duccio di Boninsegna perché era già ormai il pittore più affermato, benché fosse persona molto singolare. Infatti quattro anni prima, nel 1304, era stato multato, ma con una multa molto salata, per aver fatto pratiche di stregoneria. È molto curiosa questa sua seconda attività, perché sembra contrastare con la firma che egli stesso scriverà una volta compiuta la maestà sul gradino del trono, una firma bellissima che vi leggo: "Sis causa Mater Sancta Dei, è rivolta alla Vergine, sis causa senis requiei, sis ducio vita, te quia pinxit ita. Madre Santa di Dio, sia tu ragione della pace per Siena, sia tu vita per Duccio, che ti dipinse così. Ora è molto significativa perché è la prova, l'indice di una grande religiosità che poteva convivere nell'animo di Duccio di Bonin-Segna anche con queste sue strane pratiche di stregoneria che poi probabilmente aveva abbandonato dopo il 1304. Ma è anche un'invocazione che manifesta, oltre alla fede del pittore, anche il grande valore civico che era stato attribuito a questa somma opera, come dimostrano ad esempio i quattro santi protettori della città di Siena che sono messi in primo piano davanti alla teoria degli angeli e dei santi che invece segue nei due registri. Valore civico che è attestato da quanto narra una cronaca dell'epoca riguardo al trasporto di questa pesantissima tavola, ci dirà molto di più lui a proposito del carattere tecnico di quest'opera, quando venne trasferita in Duomo per essere collocata sull'altare maggiore. E in quello di che si portò al Duomo si serrorono le bottighe e ordinò il vescovo una magna e divota compagnia di preti e frati con una solenne procisione, accompagnata del signore Nove e tutti gli ufficiali del comune e tutti i popolari, e di mano in mano tutti i più degni erano appresso alla detta tavola coi lumi accesi in mano. E poi erano di dietro le donne e fanciulli con molta devozione e accompagnarono la detta tavola per infino al Duomo, facendo le processione intorno al campo come s'usa, suonando le campane tutte a gloria per devozione di tanta nobile tavola quanto è questa, e tutto quel dì si stette a orazione con molte limosine. Perché ho voluto citare questo testo dal punto di vista letterario? Voi siete immediatamente resi conto che non contiene niente di interessante, ma è molto significativo invece di un certo clima culturale e spirituale di quei secoli che oggi si è completamente perduto. Io non posso immaginare, ma credo nessuno di noi fatichi a non immaginarsi che possa accadere qualcosa del genere, un quadro sacro. Già oggi i quadri sacri sono tutt'altro che di moda, e addirittura trasportato per le vie di una città per essere collocato nella posizione più eminente di detta città. La Maestà di Duccio è una delle opere più complesse del Trecento, sia per la sua dimensione, misura più di 4 metri di base, sia anche per le vicissitudini che l'hanno smembrata in un modo tale che oggi è quasi difficile, per non dire impossibile, ricostruirla secondo l'assetto originale. È molto complessa la figurazione. Qui vediamo appunto la parte anteriore, con la Madonna in trono, i santi protettori, angeli e santi, e nel registro superiore apostoli. Ma vi erano anche uno sviluppo molto ampio nel coronamento, nella predella, che oggi non sono più uniti al corpo principale del dipinto, bensì smembrati, tagliati, talvolta dispersi in musei stranieri, ma per lo più ancora, grazie a Dio, conservati nello stesso Museo dell'Opera del Duomo di Siena, su una parete a fianco a quella dove invece la troneggia la straordinaria tavola che, a mio parere, purtroppo ha perso molto del fascino originario proprio per il fatto che è stata tolta dal suo luogo di origine. Ora, c'è un senso come di gravità e pesantezza, almeno nella pala centrale, che è dovuto al fatto che non lo vediamo con gli occhi e nella posizione in cui, per la quale invece era stato ideato dal pittore, ossia sull'altare maggiore, in una posizione leggermente sopraelevata e con tutto quanto il vuoto e lo spazio intorno ad essa che la chiesa, che il Duomo di Siena poteva consentirle di avere. Quindi messa in uno spazio più ristretto, quasi all'altezza dello sguardo di una persona, essa ha perso certamente gran parte del suo fascino. Quindi noi dobbiamo immaginare una macchina ben più ampia di dimensione, ma anche molto più maestosa e anche molto più ariosa. Esiste poi uno scritto quattrocentesco, quindi più tardo di quasi un secolo dalla data di esecuzione del dipinto, che descrive in modo molto minuto quanto avevano costruito intorno a questo dipinto. Altra cosa curiosissima e rarissima, per non dire unica, perché era tale la devozione nei confronti di questo quadro, venerato quasi per la sua natura di quadro, oltre che per il soggetto che rappresenta, che i fabbricieri del Duomo costruirono intorno una vera e propria macchina mobile, una sorta di sacra rappresentazione permanente, che valorizzava tutto quanto era stato descritto nel dipinto stesso. Dobbiamo immaginarla, ma forse un po' si riesce. L'altar maggiore ha una tavola dipinta da ogni parte con le figure di Nostra Donna e di più santi, con le voltarelle da capo in quattro bordoni di ferro, con tre tabernacoletti dentrovi, tre agnoletti rilevati e dorati, i quali descendono a ministrare alla Santa Messa con l'Eucarestia et lambicchi et pannicello per le mani. Si avevano costruito sopra il dipinto una specie di, appunto, di sacra rappresentazione, non si può dire fissa perché in realtà era mobile, ma di sculture, di rilievi plastici, questi angeli che scendevano, salivano con un grande baldacchino, in modo da creare una specie di festa intorno a questo oggetto che invece rimaneva immobile. E più quattro agnoletti con candelieri in mano che stanno a servizio dell'altare dietro e dinanzi, con due graticolette di ferro nei canti dietro all'altare, con una tenda vermiglia per coprire al detto altare ed una tenda per coprire la predella con franzi di seta di più colori di penta in mezzo, con due capsettine di pente che stanno sul ditto altare con l'arma dell'opera per pigliare le limosine. Quindi c'era anche una specie di marchingegno per riuscire a citare le persone a darle limosine, una specie di manina, ecco, che andava, ecco, ma una cosa incredibile, di pente che stanno in suo dito per pigliare le limose e due uova di sturzo dinanzi per l'adornatezza del suo altare. Quindi immaginate quanto era cara alla cittadinanza questa opera suprema, cittadinanza che si era addirittura preoccupata di costruire qualcosa, non bastasse la dimensione e la imponenza della maestà stessa. Che cosa raffigura? Abbiamo detto quanto vediamo ora nel prospetto, sia nel recto, ma una tavola era anche applicata sul verso, e invece di descrivere storia della Vergine, descrive la storia della passione di Cristo, così come storia di Cristo compaiono fondamentalmente anche nei due coronamenti, tanto quello del recto, quello del verso, che anche nella predella. La struttura architettonica. Ora dobbiamo un po' metterci nel clima anche della cultura senese, della cultura pittorica senese, che trova in Duccio il grande innovatore. Non aveva vita lunga, come ho detto prima, perché i primi segnali di una cultura pittorica senese si possono datare intorno alla metà del 200, a differenza di quanto era successo a Firenze e soprattutto in quelle che erano state appunto i due centri capitali del rinnovamento pittorico in Italia. Il rinnovamento pittorico si intende in rapporto all'arte bizantina, che erano appunto Lucca e Pisa. A un certo punto Lucca e Pisa usciranno dalla scena, lasceranno il passo a Firenze, e a Firenze effettivamente succederà tutto quanto quello che succederà, nel senso anche più determinato del termine, di rinnovamento, mentre Siena manterrà comunque una sua dorata autonomia. Con Duccio effettivamente questa tradizione senese per certi aspetti viene sommamente recuperata ed esaltata, per altri viene anche ammodernata, nel senso che con Duccio si perde ad esempio tutto quanto quel tipo di ieraticità, di fissità, di intangibilità tipico della pittura bizantina, in ordine di un progresso in senso più umano della figura rappresentata. Ora vorrei vedere la prossima immagine. Ecco, questa è una brutta immagine di un quadro di un pittore che si chiama Coppo di Marcovaldo, che è considerata appunto una delle prime pale mariane di ambito senese, risale al 1261. Coppo di Marcovaldo era un pittore fiorentino, aveva combattuto alla battaglia di Montaperti nei pressi di Siena, era stato fatto prigioniero e lì, in qualità di pittore già celebre, aveva dato al pubblico questa Madonna, che però io vorrei che metteste a confronto con la prossima. E che notaste anche le sostanziali differenze sia sul piano del cromatismo, qui c'è un colore infinitamente più ricco, non è soltanto la cattiva immagine rossastra che ho mostrato prima a farlo intendere, c'è una ricerca cromatica ben diversa, questo passare dai azzurri cangianti ai rosa, ma c'è soprattutto una concezione diversa della figura, perché ha perso, la Madonna è acquistato nello stesso tempo, ha perso una certa fissità e ha acquistato un certo movimento di linee che è funzionale anche alla sottolineatura, alla manifestazione di una sua viva umanità e partecipazione. Questa è la Madonna di Duccio, dipinta con certezza nel 1285 per la chiesa di Santa Maria Novella, la Madonna Rucellai, e oggi agli Uffizi, trasferita agli Uffizi all'inizio di questo secolo. Ma fra la Madonna Rucellai e la grande tavola della Maestà, il pittore ha fatto un passo ulteriore. La prossima. E questa invece è la Maestà di Cimabue, anch'essa conservata agli Uffizi, che ho messo in seconda battuta, in realtà cronologicamente anticipa un po', si suppone almeno, la Madonna Rucellai, perché si possa cogliere, non ho con me il particolare di queste figure nel registro inferiore, che invece sarebbero più eloquenti, la differenza sostanziale che passa fra lui, Cimabue e Duccio. Secondo la vecchia scuola longhiana, Duccio dipende, trova come suo referente fondamentale proprio Cimabue. In realtà oggi si tende a attribuire alla cultura bizantina il vero nume tutelare del rinnovamento duccesco. Di fatto queste figure sono figure di profeti, mostrano nelle loro fisionomie un tipo di rigidezza, di fermezza e anche di drammaticità che in Duccio viene trasfigurata alla luce di una ricerca linearistica, di una armonia di forme, di una eleganza assoluta che aveva immediatamente fatto intendere nell'opera, di una delle opere sue più antiche, la prossima, che è la stupefacente Madonna di Crevole, anch'essa conservata al Museo dell'Opera del Duomo di Siena, nella stessa sala della Maestà. Quindi quando uno entra in questa sala vede innanzitutto la macchina della Maestà, poi alle pareti le formelle del coronamento e della predella, e invece in una parete a sé stante questa straordinaria immagine di devozione, di pietà, che sente ancora moltissimo l'influenza bizantina, specialmente in questo decoro elegantissimo del manto, in queste lumeggiature quasi di superficie, ma che rompe la staticità della cultura bizantina, comunque degli elementi fondamentali della cultura bizantina, nel tipo di rapporto dialogico che c'è tra il bambino, che già ormai comincia a muovere il braccio, quindi non è unicamente preso semplicemente come icona fissa, e nella cordialità degli affetti che si sprigiona fra la madre e lui. La prossima. E mentre il gusto decorativo e la straordinaria eleganza di Duccio, che si può motivare anche alla luce di rapporti con la miniatura francese, si coglie benissimo in questa minuscola Madonna, non è, misura 23 centimetri di altezza, nonostante la sua monumentalità apparente, che è la Madonna dei Francescani, come si può capire dai tre offerenti francescani che sono messi qua in ginocchio in atto di devozione. Ma è una delle opere più straordinarie, questa è conservata alla Pinacoteca di Siena, perché pur nella sua dimensione così ridotta, se io non vi avessi detto che era meno di 25 centimetri, nessuno di voi l'avrebbe mai creduto, riesce invece a manifestare proprio anche questa distensione della forma, questa monumentalità che è aiutata proprio dalla linea, questa linea elegantissima che è un derivato della cultura bizantina, messo però in rapporto con il rinnovamento gotico e poi come rischiarato dalla luce, dall'eleganza cromatica e dallo splendore di tinte che ritroveremo specialmente nelle storie minori della maestà, che potevano provenire Duccio dalla cultura borgognona e dalla miniatura francese. La prossima. Ecco, ritorniamo alla nostra Madonna. Se voi richiamate per un istante nella mente la pala della Vergine del Bambino di Coppo di Marco Valdo, vedete che di passi in questi 40 anni se ne sono fatti molti. È certo però che la maestosità e la plasticità di questo bambino, insolita anche per Duccio, ma che doveva in qualche modo riuscire a raggiungere e a realizzare, dato il caso eccezionale della maestà che doveva stare sull'altare maggiore, quindi il bambino doveva avere la sua regalità, questo bambino non si può spiegare se non alla luce anche di un rapporto di dipendenza con Cimabue, da Cimabue. Ma guardate ormai come tutto quanto ha una parvenza di realtà, che invece questa realtà era stata negata dalla cultura bizantina, perché come messa in una teca e quasi appunto distratta, distolta dal rapporto di verità con il pubblico. Ma la verità qua, cioè, come basta vedere come è dipinto questo manto nelle sue pieghe, che sono quasi toccabili, benché anche Duccio non abbia fatto grandi sperimentazioni del campo della prospettiva, la prospettiva sia quasi totalmente ancora negata, lo vedremo meglio nella prossima particolare degli angeli. Ma un altro degli elementi fondamentali della cultura di Duccio è il rapporto con l'antico, ossia col mondo classico, che non poteva essere eluso da questi pittori del 300 e che rimarrà anche una costante per molte altre epoche, fino al 600 inoltrato anche al 700, e poi ci sarà questo revival, come voi sapete, neoclassico, che però è da intendersi e da leggersi tutto qua in una accezione completamente diversa. Questo è una ripresa di modelli classici nella loro finezza, nel loro equilibrio formale straordinario. Perché? Perché Duccio, come tutti i grandi pittori di quel momento, non poteva non essere passato da Roma. E a questo punto esce il nome di uno dei giganti assoluti della pittura romana, che è Pietro Cavallini. Quindi questo esordio di 300, questo scorcio di 200 e i primi due decenni del 300, tenendo conto sempre, ma come di una figura quasi intoccabile per la sua grandezza, che anche in quegli anni cominciava, anzi aveva già dato prova di sé Giotto stesso, perché Giotto è nel 1303 a Padova, e quindi qua siamo nel 1308-11, quindi Giotto ha una sua autonomia tale per cui io credo che Duccio fosse per certi aspetti intimorito da questo gigante che lavorava a poche distanze da lui. Tra Siena e Assisi non c'è molta distanza, ma che in qualche modo doveva essere considerato quasi come una persona da lasciare a sé, ecco, con la quale non interferire. E in effetti i rapporti tra Giotto e Duccio credo che siano, ora non so la critica a che punto è, ma soltanto orecchiati. Ma un altro elemento che rompe la tradizione bizantina, pur recuperandola nella sua eleganza e nella sua bellezza formale, è, lo vedete benissimo qua, una ricerca anche di espressioni individuali in questi angeli, che pur mantengono una loro natura stereotipa, nel senso che sono come delle forme ripetute, ma c'è una ricerca, questo è il segno del grande pittore, di individualizzarli uno per uno, e quando li vedremo in sfilata saranno uno diverso dall'altro. La pittura bizantina avrebbe semplicemente ripetuto lo stesso modello. La prossima. Eccoli qua, a ben guardarli, addirittura qualcuno si muove, rompe quasi l'ordine. Teniamoci bene, stiamo facendo come dei passi per uscire da una situazione che Longhi avrebbe considerato buia, considerava l'arte bizantina trasferita in Italia similarte. No, ormai siamo su posizioni completamente opposte. La grande tradizione bizantina è stata come lievito della cultura italiana, intendiamoci bene, in tutte quante le sue manifestazioni. E poi l'influenza bizantina è talmente incommensurabile che sarebbe un delitto considerarla similarte. Sono termini che usava semplicemente in tono scandalistico, probabilmente neppure lui credeva a quello che scriveva, ecco, di fatto però l'ha scritto. Quindi soltanto il particolare di due angeli che non siano esattamente nella stessa posizione, ma uno di questi addirittura osi rompere un certo schema compositivo lineare, va considerato come una straordinaria novità. La prossima. Ecco, questa è la parte di sin di destra, con altri due dei patroni di Siena in primo piano, e questa caratterizzazione così viva degli angeli. Purtroppo, ripeto, l'immagine, quello che uno, almeno a me è capitato, ma non solo a me, anche a chi era con me, che si formula il senso che si prova di fronte alla pala centrale della maestà in quell'ambiente così ristretto è di una certa pesantezza. Ecco questa, ma perché? Perché è stata tolta dalla sua sede originaria, nella sua sede originaria, in mezzo al turbinio delle luci e di tutto quello che si può immaginare in quello stupefacente ambiente che è l'interno del Duomo di Siena, allora prenderebbe quella lievitazione alla quale puntava anche la cronaca così rozza nella sua scrittura del 400, che però molto significativa e molto attenta a descrivere anche tutta la grande macchina che era stata costruita intorno alla maestà. La prossima. E questo invece è il verso con le storie della passione di Cristo, per lo più in buone condizioni, nelle quali Duccio eccelle. Eh sì, perché sarebbe riduttivo dire che la sua grandezza si misura in queste soltanto, ma certamente soprattutto nelle storie, più che nella grande parata e sfilata di santi e di angeli. La prossima. Questa è una delle scene del coronamento del recto che raffigura la strage degli innocenti. Guardate ora che tipo di, innanzitutto, di attenzione anche a creare un certo ambiente, benché così disadorno, ma anche e soprattutto a inserire le persone in un ambiente che possa essere più reale possibile. Con quell'attenzione e quella preoccupazione realistica che in fondo il termine fondamentale della cultura fiorentina e anche in qualche modo di quella senese. Tutti quanti questi pittori cercano fondamentalmente di rendere la scena che stanno ritraendo reale, ma in Duccio c'è una preoccupazione ulteriore che si coglie benissimo nelle prossime. Questa è la lavanda dei piedi. A questo tipo di animazione non era mai arrivato nessuno prima di lui in ambiente senese e direi in tutta quanta la pittura italiana, a prescindere dal caso di Giotto. La prossima. Questa è il rinnegamento di Pietro, con un tentativo un po' ingenuo ma stupefacente dal punto di vista dell'invenzione, un'invenzione per certi aspetti irrisolta, di creare uno spazio prospettico attraverso il proseguimento del braccio di questa ancella, o probabilmente anzi la figura stessa che aveva riconosciuto Pietro, e della ringhiera della scala, con questa fuga degli scalini che viene sottolineata dal rapporto, dal contrasto che c'è tra il bianco e l'ocra della parete. La prossima è questa scena celeberrima del verso, che raffigura le piedone al sepolcro, ed è probabilmente il punto più alto, il vertice assoluto di tutta la poetica duccesca, come si coglie dall'atteggiamento di stupore delle tre donne alla vista dell'angelo seduto sul sepolcro e nel loro leggerissimo ritrarsi. E questo è il segno non solo di un'eleganza formale, ma anche di una profondissima spiritualità. Se non è l'ultima, andiamo avanti un momento, allora riportiamo un secondo, di una altissima spiritualità, perché è proprio della pittura senese, specialmente di Duccio, cercare di creare, innanzitutto di riprodurre una situazione storica reale nella descrizione degli episodi evangelici, ma anche di creare un rapporto di partecipazione commossa tra lo spettatore, il riguardante e l'opera stessa. Ed è molto toccante e molto commovente l'editto programmatico della, quello che si chiama breve, della Fraia dei Pittori Senesi. È un po' più tardo rispetto a Duccio, ma Duccio viene certamente coinvolto in questo tipo di considerazione. Risale al 1355, a distanza di 50 anni, ma non cambiano le cose. Addirittura si può immaginare che si siano ispirati a Duccio per scriverlo, che suona così. Sono i pittori senesi che parlano a nome di tutti. Noi siamo, per la grazia di Dio, manifestatori agli uomini grossi che non sanno lettera delle cose miracolose operate per virtù ed in virtù della santa fede. Ogni volta che leggo queste righe, veramente, essendo io persona vivente in un'epoca molto precisa come voi, di riportarle a quello che succede oggi. Insomma, è un atto oltretutto di grande coraggio, ma direi che quasi nel piccolo coraggio, non ho per niente paura, anche riuscire a mettere l'attenzione su questo valore del passato e richiamando una memoria storica che effettivamente di giorno in giorno tutti cooperano per cancellare. Dicevo all'inizio che ricomporre l'assetto originario della grande maestà di Duccio è praticamente impossibile. Perché? Perché questa pala, pur nella sua dignità, nella sua maestosità, nella sua preziosità, che è forse il primo carattere che si coglie, nella seconda metà del Settecento, nel 1771, ha subito un grande trauma. È stata tagliata, sezionata, le due facce sono state separate e le formelle, molte delle formelle disperse, come dicevo, e i tagli in senso verticale. Per quale ragione? Io a questo punto passo la parola a Bottoni, innanzitutto perché dice quello che pensa riguardo a questo scempio parziale, grazie a Dio, non tutto quanto si è perduto, ma anche riguardo alla natura fisica di questo dipinto, ponendogli una domanda, non è preparata, ma è talmente facile che tanto certo non lo mette in uno stato di apprensione. Credo che la cosa che tutti quanti abbiano notato al primo sguardo è lo stupefacente cromatismo di Duccio, non è così smagliante, sfolgorante, neanche un giotto. Come poteva arrivare a questi colori?
Beh, questo fa parte, come cercherò di spiegarvi fra poco, di una cultura che fin dai tempi più antichi non si era mai dimenticata, cioè proprio la cultura della tecnica, del vile artigianato, come oggi si potrebbe chiamare. Questo è il risultato di segreti di bottega che si tramandavano, non si sa da quanto, ma senz'altro da più di 1500 anni. Prima di parlarvi della tavola di Duccio, della Maestà, volevo fare un passo indietro per poi riallacciarmi e farvi capire cosa era successo. Con la caduta dell'Impero Romano e le successive poi invasioni barbariche, tutto quello che era allora stato conosciuto dell'arte, soprattutto della pittura, era sparito. Sparito per ragioni anche fisiche, perché mentre le architetture e le sculture al tempo resistono, i quadri, le tavole, gli affreschi invece no. E l'unica cosa che non è mai riuscita a sparire nel tramando, nella tradizione degli artisti, in qualsiasi epoca essi fossero vissuti, era proprio il dato tecnico. È stranissima questa cosa, perché mentre viene cancellata dalla storia dell'arte per un lunghissimo periodo il concetto di estetica e di cultura, che era enorme al tempo dei greci e poi dei romani, quella viene proprio completamente dimenticata, cancellata, tanto vero che poi quando, come diceva il professor Castellotti, prima Cimabue, anzi prima i bizantini, poi Cimabue, poi Giotto e a fine Duccio, tentano di recuperare sia da un punto di vista culturale questo mondo che loro cominciavano a intravedere, gli rimane invece come dato di fatto il dato tecnico, perché quello non si era mai cancellato. Non si era mai cancellato probabilmente per una ragione semplice, perché tutto quello che l'uomo impara con le proprie mani, cioè proprio con l'esperienza diretta, non dimentica. Allora ci si trova davanti a questo stranissimo dualismo, appunto la filosofia, l'estetica spariscono, le mode spariscono, gli esempi diciamo estetici spariscono, ma non sparisce invece quello che è il dato di fatto, cioè il lavoro vero, quello che sta dietro a qualsiasi opera dell'uomo. Questo era un piccolo punto per farvi capire appunto a che punto loro erano arrivati. Quando Duccio dipinge questa enorme pala, il lato tecnico era già stato per loro superato, cioè non esisteva neanche, quindi loro sono preparati da sempre a dipingere in questo modo, fino a dipingere poi come dipingerà insomma Caravaggio. Da tenere presente, poi lo diremo anche più avanti nelle altre due conversazioni, che probabilmente dalla pittura dei greci, che noi non conosciamo, ma che si presume fosse altissima, perché se la scultura era a quei livelli, immaginiamoci la pittura cosa non doveva essere, ma non abbiamo ahimè nessuna traccia. Dico, dal tempo dei greci, almeno fino a Caravaggio, la tecnica presumibilmente non cambia, rimane similare. Avrà degli sconvolgimenti con la scoperta dell'olio, naturalmente, ma sono piccole impronte tecniche. Rimane invece la base artigianale, che è sempre quella. Adesso tenterò di spiegarvi brevemente, senza annoiarvi, senza fare una conversazione di dotti o di addetti ai lavori, perché è una cosa terribile annoiare le persone. Però presumo che sia importantissimo, siccome il professor Castellotti prima aveva accennato che i pittori in queste tavole rotonde non esistono mai, esistono i restauratori, i quali però lavorano su dati che non conoscono, cioè volta in volta scoprono qualche cosa, ne traggono delle conclusioni, sbagliando e molte volte naturalmente indovinandola, ma non sanno come il pittore lavorava, non lo sanno con sicurezza. Per carità, non lo so neppure io, perché nessuno può entrare nella pelle di Duccio o di altri grandi, però ho il vantaggio di averle provate, certe cose, di averle sperimentate, e poi naturalmente c'è una tradizione lunghissima che si tramanda di bottega in bottega, di pittore in pittore, fino anche ai giorni nostri. Basta cercarsele, ecco, basta ritornare indietro nel tempo, fare degli studi e si arriva. Ora vi spiegherò come la pala della Maestà è stata dipinta, o almeno tenterò di spiegarvelo. Dunque, la pala per i tempi era enorme, perché credo che prima, no? Prima di lei un quadro così grande nella storia dell'arte forse su tavola non è esistito, in Occidente non direi di no. Comunque è una tavola di 4,50 m mi sembra, e sono 11 tavole di pioppo unite l'una all'altra, incollate, poi con degli incastri particolari e addirittura delle chiavi di ferro, venivano fissate. Naturalmente non esiste una pianta di pioppo così grossa per ricavare una tavola unica, quindi usavano questo spediente, che poi lo usano anche oggi, di assemblare queste tavole l'una all'altra per arrivare a formare la tavola principale. Lo spessore di questa tavola è di 7 cm. Per il retro invece erano state fissate delle altre tavole di uno spessore di 1 cm per poi fare le storie che avete visto, la storia della passione. Nel 1771 questa tavola, come diceva il professore prima, è stata molto pesantemente manomessa, è stata tagliata in corrispondenza delle storie, dietro che sono sette cicli, quindi è stata tagliata per 7 volte. In alcuni casi la sega è uscita sul davanti, danneggiando anche il manto della Madonna. Poi è stata restaurata piuttosto male, e adesso non so se ci hanno messo ancora mano, ma l'ultimo restauro è stato fatto, appunto, mi sembra qualche anno fa, e uno dei più pesanti era stato fatto appena dopo il danno. Sì, qualche anno fa, ma il primo, appena fatto il danno, ha restaurato, ma era stato malissimo, addirittura ponendoci sopra dei colori a olio, cosa che non esisteva ai tempi. Poi era stata tagliata, proprio sezionata a metà, per asportare le sette file di tavole, e poi queste tavole sono appunto sparite, hanno preso la via dell'estero. In quell'epoca, poi nel 1700, era di moda venire a fare il viaggio in Italia per gli inglesi, per i tedeschi, quali molto più furbi di noi se le sono portate via, non solo quelle di Duccio, ma tantissime altre dei sprezzati fondi oro di quell'epoca, perché non erano più di moda. Probabilmente la maestà fa questa fine, viene spostata dal Duomo perché non è più di moda, non piace più. I parroci, i cultori d'arte di quell'epoca vivevano in mezzo al rococò, guardavano altri artisti, quindi i fondi oro veramente non interessavano più. Ora vi parlerò come nella bottega di Duccio e naturalmente degli altri suoi pittori contemporanei si poteva iniziare la preparazione di queste tavole. Dopo averle commesse l'una all'altra, questi 11 blocchi di legno, si davano due o tre mani di colla animale sul legno per poter far reggere meglio poi la preparazione che sarebbe poi seguita. Dopo che questi tre o quattro strati di colla animale veniva passata sulla tavola, veniva ben pulita con delle lame di metallo per poterla lisciare. Dopodiché si passava alla gessatura, in termine tecnico si chiama imprimitura. Non vorrei annoiarvi, però è importantissimo sapere queste cose, perché dietro al risultato che voi avete visto, che è il risultato finale, se non ci fossero queste basi tecniche non ci sarebbe potuti arrivare. Sono fondamentali, perché solo la combinazione di alcuni colori o di alcuni gessi danno quel tipo di pittura, quel tipo di preziosità alle quali noi oggi non siamo più abituati. Quindi è importantissimo spiegarlo, perché altrimenti andrebbe perduto, come è già perso per sempre, una tradizione storica e artigianale che per i nostri pittori del passato era all'ordine del giorno. Noi oggi non lo sappiamo più e probabilmente fra qualche tempo si sarà perduta definitivamente. Allora, il mio compito in questo caso, siccome amo queste ricerche, fanno parte anche del mio modo di dipingere, mi piace farlo sapere a più gente possibile, perché era fondamentale e sono convinto che sia ancora fondamentale. Ritornando alla preparazione della tavola, dopodiché si prendeva Cennino Cennini, che è un pittore del 400 ed è il primo che lascia degli scritti e delle ricette precise di come erano le botteghe del tempo, dà una descrizione probabilmente molto simile a quella che avrà senz'altro usato Duccio per preparare la propria tavola o la sua bottega. Si prendeva del gesso, del normale carbonato di calcio, del gesso che si usa ancora tuttora, e lo si faceva sciogliere con della colla animale. Una volta che si era sciolto questo composto, lo si dava a più mani sulla tavola, direttamente sul legno, fino a coprire completamente la tavola di legno e raggiungere questo strato estremamente bianco che avrebbe poi retto il supporto del colore più avanti. Finita questa prima operazione, che Cennino chiama il gesso grosso, perché veniva dato in modo piuttosto ruvido, piuttosto un gesso poco macinato, arrivava la seconda operazione, che era il passaggio del gesso fino, che era un gesso con la stessa componente di colla, ma molto più morbido, a finire definitivamente la tavola. La tavola veniva appunto passata almeno Cennino da come ordine, erano dei soldatini che obbedivano, dava come ordine di dare 7 mani di gesso, per delle ragioni probabilmente cabalistiche, chissà, o per delle ragioni simbologiche, sì, propiziatorie, 7 mani di gesso fino a coprire completamente e a rendere perfettamente unita questa grandissime tavole o tavole più piccole. Finita questa operazione, in teoria si poteva iniziare a dipingere. Noi non abbiamo dell'opera di Duccio, ma neanche dei contemporanei, dei bozzetti o dei dibattiti. Facevano, non contavano, nel senso che non venivano poi fatti vedere, venivano distrutti. C'erano senz'altro delle operazioni geometriche per stabilire quali erano le figure o le geometrie che andavano da una parte piuttosto che dall'altra. Io presuppongo, in molti casi, a seconda degli studi anche, che facessero dei piccolissimi bozzetti, addirittura presumo delle miniature, perché esistono delle miniature che a noi sono giunte come anonime, ma che sono di così di così bellissima fattura, che secondo me sono di mano di grandi pittori, e può darsi che fossero i bozzetti per alcuni quadri poi magari mai fatti o comunque a noi ormai sconosciuti. Finita appunto la preparazione del gesso, arrivava l'operazione della doratura, perché come voi avete visto in quell'epoca il fondo era sempre fatto a foglia d'oro, quindi si faceva il disegno dove si presupponeva che le figure dovessero venire ritagliate, e finito il disegno, che era in genere fatto a carbone, molto finito, un disegno sempre molto finito, perché dovevano essere, il disegno faceva parte della struttura principale del quadro, e veniva data prima una preparazione a base di terra rossa, che è il bolo, solo nelle parti dove la tavola doveva venire dorata, e poi probabilmente dei garzoni di bottega doravano le parti che il pittore aveva deciso che dovevano essere dorate. Molte di queste pale, noi non abbiamo idea di come fosse la cornice originale, perché è andata distrutta, è perduta, ma la cornice nasceva in contemporanea con la tavola, anzi formava un blocco unico con la tavola, molte volte, anzi spessissimo, le cornici erano disegnate dallo stesso pittore, poi c'erano gli intagliatori, quindi probabilmente la pala, se ci fosse possibilità di avere la diapositiva della pala completa, potete ancora vedere le tracce della cornice probabilmente. Ecco. Vedete quelle linee bianche, più bianche, che ci sono sopra? Quella è il segno rimasto delle cornici, che probabilmente sono state strappate, perché la cornice era fusa insieme alla tavola, fusa nel senso che la preparazione del legno della cornice era stata poi attaccata sulla tavola con il gesso stesso e la doratura. Quindi la doratura del fondo della pala e la doratura della cornice molto probabilmente erano le stesse, lo stesso oro e lo stesso gesso. Poi col tempo, naturalmente, noi non abbiamo neppure la più pallida idea di come doveva essere, ma ci sono stati pinnacoli, cuspidi, cose, angeli, bifore, cose meravigliose, perché era un marchingegno straordinario. Alcune cornici ci sono rimaste del tempo, ma questa no, ahimè. Finita l'operazione appunto di doratura, il pittore poteva iniziare a dipingere. E come iniziava? Iniziava, come prima vi ho detto, con un disegno molto accurato. Finito e impostato il disegno, tutto, il pittore passava alla prima alla prima stesura del colore. La prima stesura del colore in genere in quest'epoca era fatta con due tipologie di colore, una terra verde, ed è antichissima tra l'altro, la terra verde di Verona è probabilmente una delle terre più antiche che la storia dell'arte conosca, che la storia della tecnica conosca. E con questa terra verde si passavano e si sfumavano i vari personaggi, le varie figurazioni che voi vedete. Difatti, se notate, i fondi, i visi della Madonna e tutti i vari personaggi ha una velatura di verde, quello è il fondo sotto che col tempo rinviene. E tra l'altro formavano quelle trasparenze che i pittori chiamano grigi ottici, che servivano a dare le rotondità e i passaggi di profondità delle ombre e dei massimi chiari che poi il pittore avrebbe dovuto dare. Allora, fatto questo grandissimo abbozzo, praticamente monocromo, quindi con terre verdi e bianche, e rialzi in bianca, cioè rialzi in bianco, se avessimo potuto vedere com'era l'inizio di questa tavola, avremmo visto praticamente come una scultura, come un due colori, no? Un scuro e un chiaro. Queste tracce loro non le avrebbero mai più perse con poi il proseguo dei colori, perché gli serviva proprio come struttura fisica per poter proseguire e non perdere mai qual era la traccia del disegno. In molti casi tutto il disegno veniva inciso nel gesso, veniva proprio inciso con una punta metallica per non perdere mai la struttura principale del disegno, perché poi col colore molte volte il disegno cambia, il pittore cambia, si pente, per non perdere questi segni e questo disegno che c'era sotto, il pittore o la bottega con delle punte metalliche incidevano e correvano attorno proprio a tutte le figurazioni, a tutto il dipinto. E questo era sempre il presupposto della base, cioè il pittore non avrebbe mai più perso il disegno originale. Veniva poi la colorazione vera e propria. La colorazione vera e propria, ai tempi di Duccio e Cimabue e Giotto e tutti di quella bottega, era in prevalenza la tempera all'uovo. La tempera all'uovo è una tecnica estremamente semplice da un punto di vista così formale, ma anche molto raffinata, molto, molto avanzata. Probabilmente la tecnica all'uovo è una tecnica antichissima, sono state scoperte non tanto tempo fa delle bellissime tavolette in un'oasi, la cosiddetta oasi di El Fayum, di cui tra l'altro c'è una bellissima mostra in questi giorni a Roma, se qualcuno di voi si trovasse a Roma la vada a vedere, perché è una mostra molto bella. E ci sono queste tavolette che risalgono all'incirca tra il III e il IV secolo d.C. e sono dipinte in linea generale come questa, sono dipinti con le stesse tecniche, un po' ad encausto, un po' a tempera all'uovo, il presupposto è sempre la tempera su tavola. Quindi già nel secondo e terzo secolo dopo Cristo si dipingeva allo stesso modo, tecnicamente erano molto più liberi. Consideriamo poi che queste tavolette di El Fayum sono dipinti di estrema provincia di quello che era l'impero romano, quindi praticamente di artisti e pittori completamente sconosciuti, ma di una grande potenza descrittiva, di una grande realtà, tra l'altro molto più reali di quanto poteva essere Duccio o Giotto, molto più reali. Quel tipo di pittura si è perduta e questi hanno dovuto ricominciare naturalmente, ma come dicevo prima il dato tecnico è fermo nei secoli, è sempre quello. Ritornando naturalmente a Duccio, si iniziava la prima stesura di colore, i colori venivano macinati. I colori erano dei pigmenti, delle terre, soprattutto terre, i colori minerali erano un paio, i colori animali pochi, vegetali neppure perché sono poco resistenti, erano soprattutto terre e minerali, per minerali intendo dire pietre dure. Le terre da allora erano ocre rosse, ocre gialle, i neri di fumo, i neri di vite, i bianchi di calce, il cosiddetto bianco di piombo che si troverà fino all'Ottocento, anzi tuttora, il bianco di piombo è perenne, è evidentemente un bianco che fin dall'antichità è stato preminente nella pittura, è un bianco estremamente coprente. La macinazione di questi colori veniva fatta in questo modo. La bottega, erano attrezzatissime le botteghe, Duccio probabilmente non avrà macinato i colori quando era molto giovane, avrà studiato con qualche altro maestro. Poi la bottega era autonoma, c'erano questi garzoni che a 8-9 anni erano già in bottega a macinare i colori, quindi erano botteghe organizzatissime. Quando uscivano delle opere, erano delle opere finitissime, dalla scelta del legno alla scelta dei colori, alla scelta dei materiali, erano di prima categoria, estremamente sofisticate. Noi oggi abbiamo perso il concetto di quello che era il lavoro che si svolgevano in queste botteghe, era un lavoro tra l'altro pubblico, dove la gente, il passante, poteva entrare, poteva capire e poteva addirittura comprare il quadro direttamente dalla bottega stesso, quindi non c'erano mercanti, non esisteva un ruolo dell'arte come lo sappiamo noi oggi, era proprio viva, si compartecipava a quello che era la vita attiva e l'economia del luogo e della comunità. E, dicevo, i colori una volta macinati, in linea generale si macinavano con acqua, colle animali in alcuni casi, rosso d'uovo, melasse, zuccheri, erano come una ricetta di cucina perché alla fin fine poi sono proprio così, miele, latte di fico, tutte queste gomme che servivano a dare elasticità e preziosità alla materia del dipinto. Finita la macinatura del colore e preparati tutti questi bellissimi scodellini che loro avranno avuto, non esistevano i tubi come li abbiamo noi oggi, no? Dipingevano, avevano questi scodellini di ceramica probabilmente o di coccio, dove dentro i garzoni preparavano i vari colori e il pittore, il maestro, incominciava a dipingere. Come dipingeva? Naturalmente non lo sappiamo esattamente, ma la tempera ha un suo modo di essere condotta, che è quella di essere modellata esattamente come se fosse un bassorilievo, una scultura, proprio perché la tempera non si può sfumare, o almeno la si sfuma in modo molto molto difficoltoso, la tempera asciuga molto in fretta, quindi le pennellate devono essere brevi, veloci e a modellare il dipinto. Difatti, se voi vedete, se ci fosse la possibilità di andare sulle due figure di angeli che sono molto ingrandite. Tu vai avanti che ti dico quando vai avanti ancora. Ecco, forse la fotografia, la dia non è chiarissima, però voi vedete chiaramente che si intravede che la pennellata segue i contorni del volto, anche delle mani, cioè segue proprio il pennello veniva usato come se fosse uno scalpello, cioè a modellare le varie cose che il pittore in quel momento dipingeva, perché si dava vita e si dava il colore in questo modo. Quando arriva più tardi nel XVI secolo, nel XV secolo arriva, viene introdotto l'olio come uso, questa pratica verrà a cadere, la tempera non si userà più, perdendo moltissimo, perché la tempera ha una sua vita che poi nella pittura non riprenderà più, insomma. Questi quadri hanno questi colori meravigliosi proprio grazie alla tecnica che viene usata, che è la tempera. L'olio non ha nelle sue qualità, ha altre qualità, ma non ha questo tipo di preziosità, non lo avrà più per delle ragioni particolari. La tempera non è alterata da elementi oleosi che la fanno che fanno in qualche modo alterare la preziosità del pigmento. La tempera invece, essendo un prodotto comunque ad acqua, la tempera all'uovo è un prodotto che si diluisce e che si dipinge con l'acqua, quando si asciuga ritorna ad essere, a dare l'aspetto primario del pigmento. L'aspetto primario del pigmento è estremamente brillante, ma con quel suo carattere terroso e quindi un carattere del tutto naturale. Solo attraverso questa tecnica questi pittori hanno raggiunto questo grande fascino che ormai per noi è perduto. Ritornando al lato tecnico, Duccio probabilmente appunto dipingeva così, andava avanti e man mano che proseguiva nel lavoro gli incastri proprio di pennellata fabbricati, pennellata su pennellata, cambi di colore molto, molto delicati, perché se voi vedete ci sono quelle terre rosate delle gote, sono messe probabilmente per ultimo, venivano messe, aggiunte per ultimo, partivano da una base verde, poi usavano delle terre per fare il colore della pelle, e man mano sopra per dare le massime luci, per creare in qualche modo i rilievi della pelle, usavano il bianco di piombo e una terra rossa, probabilmente del minio o del vermiglione. Il vermiglione oggi poi sul furo di piombo, il cosiddetto cinabro. E così proseguivano nel lavoro. I capelli sono fatti sempre a terre brune. Se voi vedete, tra l'altro, questi quadri di quest'epoca erano dipinti praticamente con quattro colori, tutti i toni delle ocre, i bianchi, i rossi e i blu. Il resto è semplicemente alternanza di colore. Sono quadri apparentemente, anzi non apparentemente, coloratissimi, ma sono esclusivamente colorati perché alternano sapientemente i colori. Il blu lo mettono da parte, vicino a un blu mettono un rosso e poi ripetono un blu e un verde all'altra, ma i colori sono 4 o 5, non di più. Con questi piccoli trucchi, con questa però grande sapienza, i nostri pittori del passato riuscivano a fare queste cose meravigliose. Niente, non resta poi tanto da dire. I quadri venivano pesantemente, contrariamente a quanto si pensa oggi, verniciati. Anche le tempere venivano verniciate probabilmente con delle vernici che allora chiamavano vernici grosse, perché erano vernici a base di olio di lino cotto e di sandracca mescolate assieme, e venivano poi verniciati, e per quello che si sono conservati molto bene. La conservazione di questi quadri, se non fossero stati trattati malissimo in epoche buie, sarebbero probabilmente giunti fino a noi in modo perfetto. Niente, questa perfezione e questa grande perizia nel condurre l'opera lo si deve in parte a questa grande tradizione tecnica che loro per secoli si sono tramandati e che sono in qualche modo forse giunti fino a noi. Credo di aver finito. Abbiamo finito.
La regola vuole che se qualche domanda si fosse nel frattempo formulata, potrebbe certamente venire posta ai relatori.
Però era applicato in lamine oppure in avanti?
No, erano a Siena e Firenze, erano due città famose per i battiloro. I battiloro erano degli artigiani che prendevano dei lingottini d'oro e pazientemente li battevano fino a rendere delle lastre. Nulla a che vedere con le nostre foglie oro che abbiamo noi oggi, erano foglie abbastanza pesanti. Non so se c'erano anche delle amalgame, può darsi che in qualche quadro questo fosse stato usato. In questi quadri, in quello di Duccio, in quello di Giotto, no, erano foglie che venivano applicate poi con delle particolari colle sul fondo a bolo.
Grazie.
Prego.
Arrivederci alla volta prossima. Grazie.